Buongiorno a tutti, siamo a dover dire ancora qualche cosa sul brano bellissimo dell'incontro di Gesù con Nicodemo. Ci eravamo soffermati sul vedere come in fondo questo brano ha una struttura trinitaria, dove nei primi versetti si parla dello Spirito Santo, dal versetto 1 al versetto 10 del capitolo 3, e poi eravamo passati alla seconda sezione, quella invece in cui si parla del Figlio, sezione che che ci impegna dal versetto 11 al versetto 15, espressa come una specie di dialogo tra noi, la Chiesa, e il noi sinagoga, che non riconosce nell'innalzamento del Figlio colui che porta salvezza. Nell'ambito dei segni dell'Antico Testamento, il serpente innalzato portava salvezza a tutti quelli che lo guardavano. Nella nuova economia, la nuova vittima innalzata, cioè Gesù Cristo, ricordando che l'innalzamento è un movimento in Giovanni molto più ampio che la semplice crocifissione, comprende anche la resurrezione e l'ascensione, è colui che attira finalmente tutti a sé. L'ultima parte, dicevamo, è una parte assolutamente rasserenante, in cui Dio, il Padre, versetti 16-21, è visto come colui che non vuole condannare il mondo, ma vuole salvare il mondo e vuole che tutti gli uomini siano salvi. Una piccola premessa: al versetto 16 si parla degli increduli come coloro che amano le tenebre. Guardate che questa è una definizione importante, perché ci ricorda quello che i teologi hanno sempre chiamato l'opzione fondamentale. Cioè non è che un singolo peccato mi rompe con Dio, mi taglia i rapporti con Lui, mi toglie l'intimità con Lui. No, ci vuole un'opzione fondamentale. Questo amare definisce una scelta di fondo. Sono coloro che rifiutano Dio in maniera cosciente e pervicace, mentre invece le debolezze di ogni giorno, il peccato di ogni giorno, non è per la morte. Solo rifiutare coscientemente Gesù Cristo conduce alla morte. Lo dirà bene Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetti 16-17, quando dice: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà vita. Quindi vedete che ci sono non ogni iniquità e peccato che porta alla morte, ma soltanto questa opzione di fondo. Anche qui, e qui siamo al solito problema, ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Allora, sto parlando del versetto 16, e ho citato 1 Giovanni 5, prima lettera di Giovanni 5, capitolo 5, versetti 16-17. E qui la versata questio, su cui io devo dire non ne posso assolutamente più, ci ho scritto un libro intero, ma vedo che sia il sottoscritto, sia Enrico De Leon, sia l'amico Marco, tutte le volte che affrontano queste tematiche sono aggrediti da tanta gente che ha tanta voglia di vedere gli infermi pieni, di mandare tutti gli altri all'inferno, ovviamente meno che se stessi. E allora il grande problema che accennavamo la volta scorsa: che cosa significa dire che Dio è giudice? E ripetevamo che dire che Dio è giudice è una forma assolutamente impropria, perché la sedoka, la giustizia, secondo la mentalità ebraica, non corrisponde alla nostra volontà punitiva dei cattivi, ma è tutt'altro, è relazione, è comunione, è stare insieme con. Quindi dire che Dio è giusto vuol dire che Dio entra in relazione con noi, non che punisce i cattivi. Dire che Gesù è la giustizia di Dio vuol dire che Gesù è il mezzo attraverso il quale noi entriamo in relazione con il Padre. I giusti non sono quelli che non commettono peccati, ma che hanno buone relazioni con tutti. C'è un lavoro di Monsignor Ravasi su questa tematica. Allora si alzano sempre le solite mani, ma allora tutti i brani sul giudizio, sulle pene, brani duri, rivelazioni terribili, apparentemente chiarissime, ma a ben pensarci, chi di noi, padre terrestre, manderebbe mai ad arrostire nel fuoco eterno suo figlio, anche se questi si fosse macchiato di orribili delitti? Chi di noi auspicherebbe terribili e infiniti tormenti per il proprio figlio o il proprio nipotino, anche se peccatore? E allora ecco che, come diceva Giovanni Paolo II, l'immagine del giudizio finale non è in primo luogo un'immagine terrificante, ma un'immagine di speranza, anzi l'immagine definitiva della salvezza. E citava proprio questo Giovanni: il padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso il giudizio al figlio. E Gesù sulla croce non solo non giudica, ma perdona quelli che lo uccidono. Allora bisogna avere sempre presente la famosa teoria delle due vie: stare dalla parte di Dio e stare dalla parte della vita. Rifiutare Dio, amare le tenebre, significa mettersi dalla parte della morte. Ma è l'uomo autonomamente che decide da che parte stare. Quindi le immagini bibliche sia della felicità eterna dei buoni, regno dei cieli, città santa che scende dal cielo, banchetto di nozze, sia le immagini della dannazione dei peccatori, le tenebre, l'inferno, il fuoco eterno, la Ghenna, che era la discarica di Gerusalemme, dove continuamente bruciavano le immondizie, dove il loro verme non muore, ecco, sono dei generi letterali. Esse non intendono descriverci concretamente luoghi o modi di felicità o di sofferenza, ma solo esprimere che chi ha scelto Dio avrà un'esistenza piena, con la gioia più completa, mentre chi se n'è allontanato andrà verso la morte e la negatività. Ecco perché il tema del giudizio ha essenzialmente una valenza pedagogica, per ricordare continuamente all'uomo ciò che gli porta alla felicità e ciò che gli danna l'esistenza. Quindi in questo senso anche va letto il tema del fuoco. Dio stesso è il fuoco divorante, Esodo 24,17, che alla fine dei tempi avvolgerà il peccatore per purificarlo, per salvarlo, per renderlo una cosa sola con lui. Quindi il fuoco divino non è per la distruzione, è per la salvezza. Cito Malachia, capitolo 3. Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai, siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Zaccaria, che dice che il resto di Israele, Zaccaria 13, sarà purificato col fuoco, lo farò passare per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento, lo proverò come si prova l'oro. E allora dirò: questo è il mio popolo, ed egli dirà: il Signore è mio Dio. E anche Paolo, ve l'ho citato la volta scorsa, 1 Corinti 13, 3, versetti 13-15, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera di uno che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata sarà punito, tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. E allora abbiamo visto anche il purgatorio come questo tempo supplementare in cui conoscere finalmente Dio ed essere purificati dalla sua presenza. Abbiamo visto che l'inferno è un dogma di fede ribadito dal Concilio di Trento, ma c'è sempre da chiedersi se c'è qualcuno che davvero ami le tenebre, come ci dice Giovanni, o se invece noi diciamo no a delle false immagini di Dio, presentatoci male e testimoniatici peggio. Se noi abbiamo conosciuto o no un Dio così amabile, così tenero, così dolce, così bello, così avvenente, così affascinante, quale ce lo propongono le scritture. E allora anche lì abbiamo nella Bibbia, sicuramente anche già nelle scritture, ma poi nei padri e in tutta la Chiesa, l'ala giustizialista che vede tanti dannati e l'ala misericordiosa che dice no, non è possibile che l'amore di Dio non conquisti tutti. E allora vi raccontavo della dottrina dell'apocatastasi, per cui alla fine dei tempi, se tutto sarà ricapitolato in Cristo, sarà ricapitolato in Cristo anche il demonio, anche i malvagi, anche i cattivi, perché saranno finalmente convertiti. Era una dottrina che presentava un inferno temporaneo, condannata da un editto contro gli origenisti da parte dell'imperatore d'Oriente Giustiniano nel 543 e poi accolta come eresia nel quinto concilio ecumenico di Costantinopoli, sempre nel 543. Ma allora molti cattolici hanno continuato però a pensare che l'idea di un inferno eterno facesse a pugni con l'immagine di un Dio amore, tenerezza, paternità, sponsalità, vedremo oggi, misericordia, e cercano degli escamotage per bypassare questi pronunciamenti del Concilio di Costantinopoli contro l'apocatastasi. E allora molti dicono sì, l'inferno c'è, ma probabilmente è vuoto, e in questa lista tra i più famosi metto Urs von Balthasar, Henri de Lubac, Gabriel Marcel, lo stesso Joseph Ratzinger, Walter Kasper, Romano Guardini, Carla Rahner, Carlo Maria Martini. E allora ecco, nel giudizio finale, se il diavolo farà la parte dell'assatan, l'accusatore, avremo a fianco dei difensori illustrissimi. Il primo avvocato difensore è Dio stesso, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica, Romani 8:33. Poi ci sarà Gesù. Prima Giovanni, è sempre Giovanni che dice queste cose, se prima Giovanni capitolo 2 versetto 1, infatti se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. La lettera agli ebrei dice egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Ancora la lettera agli ebrei capitolo 9, egli si presenta al cospetto di Dio in nostro favore, e dicevamo che sulla croce Gesù testimonia tutta la sua infinita capacità d'amore e tutta la sua intelligenza giuridica, riuscendo anche a trovare dinanzi all'inferno la motivazione tecnico-giuridica dell'assoluzione. Gli imputati, tutti gli uomini, vanno assolti per la loro incapacità di intendere e di volere. Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Lo Spirito Santo è un altro paraclito, cioè un altro avvocato difensore come Gesù. E infine la grande testimonianza cristiana, e siamo nella novena dell'Immacolata, ha sempre proclamato Maria nella Salve Regina avvocata nostra, lei che nell'Ave Maria invochiamo come colei che prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, con un collegio difensivo tale, Dio Padre, Dio Figlio, lo Spirito Santo, la Madonna, credo che la vittoria sia assicurata.
Scusa, allora, prego. Una cosa, se dici che Cristo è l'avvocato difensore per noi presso il Padre, questo significa che lui non è Dio, perché è intercede, se fosse Dio non ha bisogno di intercedere per gli altri, decide lui.
Allora,
sembra questa cosa, come avvocato è già un altro gradino, cioè non è...
È un grossissimo problema. Tutto il Vangelo di Giovanni chiaramente depone per la divinità di Gesù Cristo, però tutto tutta la tradizione e tutta la rivelazione ci dice che Gesù è il mediatore. È il mediatore tra noi e Dio, è il pontefice, è colui che fa il ponte, è la giustizia di Dio, cioè la nostra relazione con Dio. Noi non avremmo relazione con Dio se Dio non si fosse incarnato nel Figlio Gesù Cristo. E allora abbiamo queste due dinamiche, che questo figlio dell'uomo è un essere divino, però nello stesso tempo è diventato figlio dell'uomo, eh? Quindi è diventato uomo per essere da ponte tra la nostra umanità e la sua divinità. Ed è in questo senso che, per esempio, leggiamo tutta la lettera agli Ebrei, che ha proprio questa tematica di Cristo unico mediatore, cioè unico che ci mette insieme in relazione con il Padre. Questo perché? Allora, perché Dio non è giusto? Perché ho scritto il libro L'ingiustizia di Dio? Perché Dio ama, e chi ama perde la capacità di essere oggettivo, non vede più i difetti dell'amato, anzi tende sempre a scusarlo, a discolparlo. Ricordatevi Paolo che dice: l'amore tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto scusa, in 1 Corinti 13. Quindi Dio è ingiusto secondo i criteri occidentali perché è sovrabbondanza d'amore ed è sovrabbondanza di dono. Ecco perché alla fine della nostra vita non saremo davanti a un tribunale, ma saremo nella casa del Padre che ci accoglie, Ecco perché sempre Giovanni, se siete magari poi d'accordo, finito il Vangelo di Giovanni potremo fare le lettere di Giovanni, perché sono di bellezza estrema e sono la continuazione di questa teologia. Vedete quante volte li cito per spiegare Giovanni. Prima Giovanni 4,17 dice: per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. E allora davvero chi mai può separarci dall'amore di Dio? Bene, finita questa lettura del brano su Nicodemo, direi di andare avanti leggendo l'ultima testimonianza del Battista, capitolo 3, dal versetto 22 al versetto 30. Certo, dopo questa riflessione che abbiamo fatto su questa misericordia di Dio, sul ruolo di Gesù Cristo come colui che ci mette in relazione con l'amore del Padre e che viene per salvarci, abbiamo questo capitolo, questo finale del capitolo 3, che cerca di rispondere a questa problematica: ma come fa Dio ad amarci così tanto? È un brano strano, è un brano probabilmente fuori posto, perché sembra quasi un doppione del capitolo 1, versetti 19-24, vi ricordate, che parlava di Giovanni Battista. Perché è finito qui? Probabilmente perché lo schema teologico del capitolo 1 prevedeva la rivelazione di Gesù nell'ambito di una settimana, che era un po' il rivivere la settimana della creazione, e quindi forse questo brano avrebbe allungato troppo i tempi. Ma viene messo qui probabilmente proprio per riprendere le tematiche che abbiamo letto nel racconto di Nicodemo. Ne diamo lettura e poi ci soffermiamo un momentino.
Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea, e là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon, vicino a Salim, perché c'era là molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato.
Allora, qui ci siamo. Sembrano dei versetti buttati lì che a noi dicono poco. In realtà, se ci si sofferma un po', c'è dietro tutta una grande polemica. Allora, prima di tutto si dice che Gesù battezzava. Al capitolo dopo si dirà che Gesù non ha mai battezzato nessuno, erano i suoi discepoli a battezzare. Qual è la verità? È di nuovo una presa di posizione contro i giovanniti, cioè quelli che ritenevano che il Battista fosse il Messia. E allora dire che Gesù è un copione, non fa che rifare quello che faceva il Battista, sembrava disdicevole. D'altra parte, questo rito di purificazione diventa fondamentale anche nell'esperienza cristiana, per cui che ci si arrangia con questo compromesso storico. Ecco, Giovanni battezzava, Gesù non battezzava, ma battezzavano i suoi. Attenzione, qui si dice che Gesù battezzava, no? Nel luogo, vedremo al capitolo 10, capitolo 40, si dice che Gesù battezzava nel luogo in cui da prima battezzava Giovanni Battista. E qui si dice che il Battista si è trasferito ad Ennon in Samaria. Allora, cosa è successo? È una cosa molto semplice: Gesù ha scalzato il Battista. E Battista, poveretto, si è trasferito. Cioè Gesù battezzava, lo sapete, vicino alla foce del Giordano, no? Cioè il Battista battezzava vicino alla foce del Giordano, laddove il Giordano si getta nel Mar Morto, vicino alla comunità di Qumran. Ma quando arriva Gesù, noi vediamo questo buon Giovanni che si trasferisce ben più a nord, perché va giù in Samaria, perché noi sappiamo che queste località che vengono citate qui, cioè Ennon vicino a Salim, sono in Samaria. E devo dire che la giustificazione che il redattore finale mette a me fa un po' ridere, perché là c'era molta acqua, cioè è veramente il tipico ecclesialismo in cui si cercano di nascondere le beghe, dicendo il cardinale Stare è stato mandato là per promuovere, in realtà è stato silurato perché l'ha combinato di tutti i colori, ma è tradizione della Chiesa, no? Che promoveato gutamoveato, come si diceva, ecco. Ma si comincia presto. Qui il buon Giovanni è silurato, no? Perché arriva ormai il gruppo di Gesù, che è il gruppo più forte, quindi sono loro che battezzano lì, e quel poveretto si trasferisce in Samaria per avere un suo giro, per continuare la sua missione, e la giustificazione è perché c'era tanta acqua. Semmai c'è molta più acqua giù, quando il fiume è più grosso e ormai è arrivato quasi alla sua foce, che lassù. Ma è una cosa abbastanza tipica. Andiamo avanti.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo la purificazione. Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te nell'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente, ascolta, esulta di gioia la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire.
Ecco, cominciamo dal fondo. Questo versetto, egli deve crescere e io devo diminuire, è un versetto molto importante che ha avuto delle grandi implicanze liturgiche. Scusate. Perché? Perché il Natale, no, è stato posto proprio al solstizio d'inverno. Noi sappiamo che dal 21 dicembre i giorni si allungano e la luce cresce. Guarda caso, la festa di San Giovanni Battista viene invece posta 6 mesi dopo, il 24 di giugno, solstizio d'estate, quando i giorni si accorciano. Allora, ecco perché la data del Natale è stata messa qui, al 25 dicembre. Noi non sappiamo se Gesù è nato il 3 maggio o il 4 agosto, ma tradizionalmente è stata messa da un punto di vista liturgico, perché Giovanni dice: lui deve crescere, e lui è il sole, no? Luce oriente dall'alto, ricordatevi il sole oriente dall'alto, il Benedictus che recitiamo al mattino nelle lodi, no? E allora quando è che il sole comincia a crescere? Al solstizio d'inverno. Allora al solstizio d'inverno mettiamo la festa di Gesù, e io invece devo cominciare a diminuire. Quando è che succede questo? Al solstizio d'estate, e allora mettiamo la festa di Giovanni Battista. Poi probabilmente sulla data del Natale influiscono altre cose, c'era il culto di Mitra, del Dio Sole, che guarda caso, per lo stesso motivo, veniva celebrato in questo periodo dai pagani, no? Perché era il momento in cui il sole cominciava a diventare più presente nelle giornate, e quindi i culti mitrei erano essenzialmente nell'ultima decade di dicembre nostro e nella prima decade di gennaio, ed ecco che allora i cristiani sostituiscono, no, questo culto tradizionale pagano al sole col nuovo sole oriente dall'alto che è Gesù Cristo, la luce del mondo che viene, e infilano lì il Natale, no? E anche tutta la sua tradizione di luci, vedete le luci di Natale, l'albero di Natale, tutta la stella di Natale, lui, la luce è sempre collegata a questa tematica qua.
E poi c'è anche la festa del sole invictus.
Certo. Certo, è la stessa, sì, ma è di derivazione dei culti mitrei, quindi i romani la chiamavano Sol Invictus, però la festa è di origine persiana ed era stata poi acquisita dai romani.
Comunque, diciamo, fra Giovanni Battista e Gesù ci sono 6 mesi di differenza, e quindi automaticamente veniva... fissato
anche
la
certo.
data del Natale, il 24 dicembre,
cioè se poni una puoi deporre anche l'altra, no? Però ecco, avrebbero potuto mettere uno il 3 agosto e l'altro il 3 ottobre, hai capito? Ma il motivo è questo.
E quello che ho sentito, che Zaccaria aveva il turno come tribù di Beniamino ad ottobre ad officiare nel Tempio, e quindi avrebbero fatto partire anche di lì i 9 mesi per fissare la nascita di Giovanni Battista, è un'invenzione di qualche...
Ci sta anche. Sicuramente teologo. I cattolici sulla nascita, i cristiani sulla nascita di Gesù giocano sul fatto che Gesù è il nuovo sole, poiché certo. I culti mitrei o del Sol Invictus erano... tremendi, eclatanti nel mondo pagano, loro lo mettono lì e trovano, quando gli si chiede ma perché dite così, e loro dicono perché il Battista ha detto egli deve crescere, cioè, e io diminuire. Ecco, poi ci possono essere anche queste altre spiegazioni.
Per esempio la festa di Hanukkah degli ebrei mi pare che è abbastanza vicina a Natale, o no?
Hanukkah. Sentiamo l'esperto.
Ma magari non c'è.
Sì, sì.
Stesso periodo.
È vero, è la festa della dedicazione del Tempio, delle luci, che ricorda la riconsacrazione del Tempio dopo la profanazione di Antioco nel 164 a.C., è la festa delle luci, certamente, certamente. Allora, ma c'è anche un significato spirituale, cioè il Battista dice che egli deve sparire, deve nascondersi, deve arrivare all'ultimo posto perché trionfi il regno di Dio. E questo è un discorso molto bello, è molto grosso, molto importante. Se il chicco di frumento non muore, non porta frutto, se muore porta molto frutto. È una dimensione spirituale che è assolutamente fondamentale per il credente. Cioè, noi a volte crediamo di salvare il mondo, vogliamo forse fare troppo anche nelle nostre comunità, ma dobbiamo invece ricordarci che è il Signore che salva il mondo, che è il Signore che porta la liberazione a tutti. Noi siamo, ci dice l'Evangelo, dei servi, attenzione, inutile è sbagliato, è senza utile, cioè gratuiti. Gratuiti, senza utile, la traduzione letteraria è senza utile.
È diverso,
però la traduzione letteraria lì l'ho scritto in che libro? Quella sulla misericordia. C'è anche tutta la dissertazione. Quando il Signore dice siamo servi inutili, non vuol dire che ne serviamo niente nel suo regno, siamo servi gratuiti, senza utile, che non abbiamo, lo facciamo per amore, per amore. Ecco, ma il servo deve sapere scomparire, deve sapere morire. Ecco, e allora qui c'è tutta la teologia della croce, c'è tutta la teologia dell'astenia, che è così forte in San Paolo. Quando io sono debole, allora io sono forte. Mi compiaccio quindi delle mie debolezze. La parola debolezza in greco è astenia, che diventa poi una parola medica, non neurastenia, psicastenia, eccetera. Oppure sono astenico, lo diciamo anche noi correntemente. Ecco, l'astenia accettata nel Signore diventa momento del trionfo della sua potenza. Perché la croce, che è scandalo per i pagani, che è obbrobrio per i giudei, è invece il luogo della potenza di Dio, ci dice Paolo nella lettera ai Corinti. Quindi è un tema veramente forte questo, eh? Cioè io mi glorio delle mie debolezze. Ecco, quando sono nella tribolazione, nella malattia, nel pianto, io esulto, perché là trionfa la misericordia di Dio. Dobbiamo però arrivare lì, perché se arriviamo lì, abbiamo dato senso al nostro dolore, abbiamo dato senso al nostro soffrire, al nostro invecchiare che ci vede sempre più limitati, meno capaci di fare cose, con la memoria che è sempre più ballerina. Ecco, se riusciamo a capire questo, anche la nostra morte diventa un momento di potenza di Dio. Quante volte ci lamentiamo perché siamo sempre più incapaci, oppure perché siamo incapaci nel mondo a risolvere i problemi dell'umanità. Ecco, se accettiamo questo, come diceva Marcello Brunini, vicario generale di Lucca, le nostre ferite diventano feritoie, eh? Cioè i nostri dolori, le nostre debolezze diventano i luoghi attraverso i quali filtra la luce di Cristo. Non per niente quando Gesù risorto appare sempre mostrando le sue piaghe. Non appare guarito, eh? Allora l'importanza di accettare le nostre piaghe, di accettare i nostri limiti, di accettare le nostre sofferenze. Se riusciamo come Paolo di gloriarci delle nostre sofferenze, perché là trionfa la potenza di Dio. Questo però è anche molto bello. Signore, sono stanco, non ce la faccio, non riesco a risolvere quel problema, non so come fare andare avanti in quella situazione. Te la offro, sapendo che in questa debolezza lì trionfa la grandezza di Dio, lì trionfa la potenza di Dio. Io devo diminuire perché tu, oh Signore, cresca, perché tu aumenti. Non sono io che salvo il mondo, che salvo questa situazione, sei tu che la stai salvando. E allora ecco che si accetta con serenità anche l'anzianità, si accetta con serenità anche la malattia, si accettano con serenità anche i limiti, perché si sa che Dio viene ad abitare la nostra debolezza con la sua gloria, con la sua potenza. E questo è davvero il grande discorso del cristianesimo, cioè o capiamo la o logos stauros Christou, cioè la parola della croce di Cristo, come dice Paolo, la parola della croce è l'Evangelo della croce, cioè che laddove io sono crocifisso, lì trionfa la potenza di Dio, laddove io diminuisco, lì Dio cresce. Allora, o entriamo in quest'ottica, che è poi l'ottica della croce, che è poi l'ottica del chicco di frumento, che se non muore non porta frutto, che è l'ottica del io devo diminuire perché lui aumenti, abbiamo perso proprio il nucleo del cristianesimo, perché il nucleo del cristianesimo è la parola della croce, questo mistero, per cui Paolo arriva addirittura a fare l'elogio dell'astenia, l'elogio della debolezza, perché è proprio la mia debolezza che fa risplendere la gloria, la forza, la potenza, la grandezza di Dio. Ma qui c'è un'altra rivelazione molto importante, versetti 28 e 29. Voi siete i miei testimoni che io ho detto, non sono io Cristo. Vedete, devo far proprio dire chiaro che se qualcuno ha ancora dei dubbi, il Messia non è il Battista, ma è lui. Ma io sono mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e ascolta, esulta di gioia al grido dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Abbiamo un grande annuncio fattoci da Giovanni, eh? Direi è l'ultimo grande dono che Giovanni ci sta facendo. Egli si definisce il Sojbin, cioè l'amico dello sposo. Chi è l'amico dello sposo? È colui che accompagna gli sposi nella stanza nuziale, nella huppa con l'H davanti. Ed è colui che esulta alla voce dello sposo. Che cos'è questa voce dello sposo? Lo sposo, prima di accogliere la sposa nella stanza nuziale, recitava le Birkot Atanim, cioè 7 benedizioni. Allora, il paraninfo, l'amico dello sposo, è colui che accompagna gli sposi alla stanza nuziale, poi ascolta la voce dello sposo che grida le 7 Birkot Atanim, le 7 benedizioni nuziali, e finalmente i due sposi entrano nell'uppa, entrano nella casa nuziale. E qui è il grande regalo di Giovanni, che ci presenta Gesù come lo sposo, cioè come colui che ci ama alla follia, con la tenerezza dell'innamorato più cotto, con le attenzioni dell'amante più squisito. È un tema veramente mai abbastanza sviluppato. Io ci ho dedicato 4 libri, l'Evangelo del matrimonio, Quando amare è difficile, la famiglia secondo la Bibbia, e l'ultimo, l'Evangelo della famiglia. Cioè, quando la Bibbia si trova a dover in qualche modo figurare, e le nostre parole sono sempre modeste figurazioni, sono sempre balbettii, l'amore di Dio per il suo popolo, non trova metafora migliore che la metafora nuziale. Cioè, Dio è l'innamorato, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo e noi siamo gli innamorati, siamo i fidanzati, siamo gli sposi di Dio. Questo a livello individuale, l'anima singola, la persona singola, e a livello del popolo di Israele, la sposa di Dio nell'Antico Testamento, la Chiesa, sposa di Cristo nel Nuovo Testamento. Questo discorso, lo sapete, vi cito solo qualche cosa, sono temi che abbiamo fatto tante volte, ma ci sono sempre alcune persone nuove tra di noi, bisogna ridire qualche cosa, comincia essenzialmente con il buon profeta Osea, che scrive nel Regno del Nord tra 445 e 725, questo povero diavolo, un contadinotto piccolo borghese, ha avuto una sfortuna immensa, sposa Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, lo fa super cornuto. E lui vorrebbe, secondo Deuteronomio 24, divorziare, dare il livello di ripudio, perché la moglie lo ha tradito, ma essendo profeta, lo Spirito Santo gli fa capire che il suo matrimonio è un simbolo, è un segno, è una profezia, è un sacramento, segno sacro, di una realtà più profonda, cioè dell'amore immenso tra Dio e gli uomini. E come Dio non divorzia mai dagli uomini, nonostante i loro peccati, i loro adulteri, le loro prostituzioni, i loro tradimenti, così anche Gomer non dovrà, Osea non dovrà divorziare da Gomer, figlia di Diblaim, ma dovrà riprendersela con sé, riscattarla probabilmente dal santuario pagano dove esercitava la prostituzione sacra e tornare a vivere insieme con lei. E allora ecco Osea 2,16, perciò dice il Signore, parlando di Israele traditore, prostituto, l'attirerò a me, la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore, le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal. La parola Baal vuol dire signore, ma vuol dire anche marito. Quindi c'è un gioco di parole, e avverrà in quel giorno, mi chiamerai ancora marito mio e non più mio padrone, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ecco, vedete, anche noi abbiamo tradito Dio, anche noi ci prostituiamo agli idoli, ma Dio ci cerca, ci fa il filo, addirittura ci rifà vergine, perché il verbo del ti farò mia sposa viene usato soltanto per una giovane vergine nell'ebraismo, e qui è una donna pluriprostituta, ma viene rifatta vergine, e tu yada conoscerai il Signore, cioè entrerai in unione intima col Signore, quasi un'unione sessuale, affettiva, eccetera. E qui allora c'è adombrato il mistero dell'incarnazione, c'è adombrato il mistero dell'Eucaristia, ma soprattutto c'è questa grande chiamata del matrimonio cristiano ad essere sacramento dell'amore di Dio. Cioè, dov'è che la Chiesa basa tutto il suo ambaradan di norme contro il divorzio, per la fedeltà, finché morte non vi separi, eccetera, eccetera? Sul fatto che nel cristianesimo si intende in maniera chiara l'unione tra uomo e una donna come questo segno, questo di una realtà trascendente, e quindi i due devono imitare, devono promettere nel momento in cui vogliono sposarsi nel Signore, come dice Paolo, di fare della loro vita questa testimonianza vivente nel bene e nel male dell'amore indefettibile di Dio, che non divorzia mai da noi, che non ci tradisce mai, che non ci abbandona mai anche se lo tradiamo, che ci aspetta sempre, arrivando anche a delle conseguenze molto forti, arrivando all'eunuchia per il regno dei cieli. Cioè, il Signore dice chiaramente, quando riprende questa tematica nei Vangeli, che ci saranno alcuni che si faranno addirittura eunuchi per il regno dei cieli. Gli eunuchi del regno dei cieli non c'entra niente il celibato, non so come mai hanno parlato, sì, poi in senso lato possono, ma qui Gesù stava rispondendo all'obiezione dei discepoli che dicevano: ma se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. E Gesù dice: è vero. Cioè, è una realtà che non tutti capiscono, che capiscono solo coloro a cui è dato, passivo divino, a cui Dio ha fatto dono di capirla, la grazia di capirla, che potranno anche in certi momenti essere chiamati a un'eunuchia per il regno dei cieli, cioè traditi, abbandonati dal coniuge, non si risposano, restano eunuchi per il regno dei cieli, anche se avevano rifiutato la strada celibataria e avevano scelto la via matrimoniale, ma restano eunuchi per il regno dei cieli, per essere segno forte, duro, presente di questo Dio che non ci abbandona mai, non divorzia mai da noi, ci attende sempre nonostante ogni nostro peccato. E questo tema, che è cominciato in Osea, continua in Geremia, capitolo 2, dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza. In Ezechiele, il quale nel capitolo 16 narra il rapporto tra Dio ed Israele sotto il segno di una passione furibonda, no? Nonostante che questa donna prostituta giaccia lacera, stuprata dai suoi amanti, sporca di sangue al lato della strada, Dio amante meraviglioso viene, la prende, la pulisce, la lava, la profuma, la veste di ogni veste più ricca, la fa sua sposa, ma questa riprende di nuovo a tradirlo, no? Discorso molto forte. E allora al capitolo 23 e invece no, tutte le donne impareranno da Dio a non commettere adulterio. Vedete, Dio diventa modello del matrimonio umano. Pensate a Isaia 54: viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Per un breve istante ho pensato di abbandonarti, ma poi invece ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per poco il mio volto, ma poi con affetto perenne ho avuto pietà di te. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Ancora Isaia 62, no? Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace. parallelismo sinonimico, dire due volte la stessa cosa. Per amore di Sion non tacerò, però anche i profeti, questi sono brani poetici, è la poesia ebraica. Diceva qualcuno prima nei Salmi, proprio questo, i Salmi viaggiano sempre con due versetti in cui o il primo versetto, il secondo versetto ripete quello che si è detto nel primo, il Signore è mia luce e la salvezza, il Signore è la forza della mia vita, parallelismo sinonimico, oppure c'è il parallelismo antinomico, cioè il primo versetto dice una cosa e il secondo dice il contrario, i giusti saranno premiati ma gli empi saranno puniti, è la poesia ebraica, anche qui per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, si dice due volte la stessa cosa, parallelismo sinonimico. Sarai chiamata magnifica corona nella mano del Signore. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiace di te, la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sono parole che solo a leggere ci emozionano, ci fanno arricciare la pelle. Ecco, questo Dio innamorato, cotto degli uomini, che non tace per amore nostro. Ecco, questo Dio che ci chiama mio compiacimento, traduzione brutta, dite cocca mia, mio tesoro, ecco, Zipporà avrebbe detto il buon Mosè, passerotto mio, la moglie la chiamava Zipporà, il Signore l'architetto, il tuo architetto ti sposerà, come gioisce lo sposo per la sposa, il tuo Dio gioirà per te. Cioè noi siamo la sposa di Dio, il nostro Dio si alza tutte le mattine e si frega le mani soddisfatto perché noi esistiamo, noi siamo la sua gioia, noi esistiamo per la gioia di Dio, pensate che roba, quante volte vediamo questo mondo dilaniato da schifezze, porcate, sofferenze, ecco, pensare invece che gli uomini sono la gioia di Dio e ciascuno di noi è la gioia di Dio. E poi arriviamo al Cantico dei Cantici, che sapete ha queste tre valenze, una valenza letterale che dice come la sensualità, l'erotismo siano dono del Signore, siano benedizione del Signore, ma che poi tutta la tradizione, soprattutto ebraica e poi cristiana, legge in maniera allegorica, perché Shelomo, l'amato, il cui nome è profumo, come dice il testo, è Dio, e Shulamit, l'amata, la Shulamita, è il popolo di Israele, e quindi si canta l'allegoria di questo Dio che ricerca la sua sposa, che questa sposa che si perde, poi la sposa è ritrovata, no? E alla fine l'amplesso nelle vigne, nella gioia di una natura che tutta collabora con un tripudio di profumi, di odori, di cose bellissime, di fiori, di melograni, di frutti, ecco, nella gioia del Signore. Ecco. E poi la terza lettura, la lettura tipologica, cioè il matrimonio umano è typos, è modello dell'amore di Dio tra gli uomini, e viceversa l'amore di Dio per il suo popolo diventa typos, modello, tipo dell'amore tra gli uomini. E allora vedete, ecco, qui Giovanni ci fa un grande regalo, perché ci dice che è lui lo sposo per il quale bisogna gioire. Guardate questo. E ora che io ho visto lo sposo, esulto alla gioia dello sposo e la mia gioia è piena. E la mia gioia è piena. Ecco, è lo sposo dal cui costato nasce la Chiesa, vedremo in Giovanni 19. È lo sposo che ama la sua sposa fino a dare la vita per lei. Marite, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei, lettera agli Efesini. È lo sposo al quale dovremmo presentarci sempre come vergini caste, ci dice Paolo in 2 Corinti 11. è lo sposo di cui è giunto il momento delle nozze e la sposa è stata preparata con un vestito di lino splendente, come dice Apocalisse 19. E la sposa è la Chiesa tutta adorna che dice allo sposo: vieni, a colui che dice sì, io vengo, finale dell'Apocalisse. E allora vedete che dovremmo avere un ben altro entusiasmo nella nostra fede. Si dice che Ignazio Silone abbia detto: io ho smesso di essere cristiano quando ho visto che i cristiani attendevano lo sposo con la stessa indifferenza con cui si attende il tram alla fermata. Ecco, molto spesso noi non abbiamo questa attesa spasmodica dell'arrivo dello sposo, questa gioia, no? Ma anzi siamo assolutamente così freddi, tiepidi, e non viviamo la nostra relazione con Dio con questo entusiasmo sponsale. Ancora un'annotazione sul versetto 27 che crea qualche difficoltà. Rabbì, colui che era dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Allora, il problema grosso di questo versetto è quel gli. È stato dato a chi? Al credente? Allora si parlerebbe della fede, che è un dono di Dio, cioè nessuno può credere in Cristo se non ha avuto questo dono. Al credente è stato dato di credere in Cristo, di andare a Cristo. Il riferimento allora sarebbe Giovanni 6,65, quando Gesù dirà: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Ma quegli potrebbe anche riferirsi a Gesù Cristo, cioè nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato. Giovanni parla di Gesù. Allora è il credente che diventa dono di Dio a Gesù, e questo starebbe bene col capitolo 6 versetto 37, in cui Gesù dice: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Allora io credo che dobbiamo conservare questa bella ambivalenza, no? Perché da una parte Dio è dono a noi, Dio si consegna a noi. Quante volte sentiremo dire, l'abbiamo già sentito, paradiso mai, è già uscito una volta: Dio ha tanto amato il mondo da consegnare, paradiso mai, che è un verbo poi tecnico che troviamo sempre nella Passione, quando Gesù è consegnato ai sommi sacerdoti, è consegnato a Pilato, è consegnato ai soldati per essere schernito. Quindi Dio si dona a noi, Dio diventa nostro dono, e allora dobbiamo chiedere se noi apprezziamo questo dono, se questo dono è la somma ambizione della nostra vita, perché questo Dio è veramente il tesoro più grande a cui noi possiamo anelare. Ma è anche vero che noi siamo dono di Dio, dono a Dio, molto bello questo, cioè Dio, Gesù nelle sue mani ci ha come cosa preziosa, siamo preziosi ai suoi occhi, siamo la sua gioia, siamo la sua gioia. Ecco, chi possiede lo sposo è la sposa, bellissimo questo, quindi Dio è nostro, lo sposo è nostro, pensate, chi possiede lo sposo è la sposa. Noi siamo, tra virgolette, i padroni di Dio, Dio si è donato totalmente a noi e noi siamo dono totalmente a Lui. Quindi Dio ci ama fino a dare tutto se stesso per noi, ma al contempo il Dio geloso, la Kinà Edonai dell'Antico Testamento, il Dio geloso che ci vuole tutti per Lui, che vuole che siamo totalmente, totalmente Suoi. Ecco. Abbiamo ancora qualche minuto per i versetti successivi. Andiamo avanti. che sono un po' una ricapitolazione di tutto questo capitolo, quindi su questi non ci fermeremo granché.
Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui.
Allora, è un collage di versetti. Avete visto che abbiamo più o meno sentito? Il solito discorso è quello, il discorso un pochettino più difficile è sempre quello dell'ira di Dio. Attenzione, non facciamo di Dio un Dio così amante, un Dio così innamorato, un Dio che se la piglia in maniera irosa. Abbiamo sicuramente il termine greco che è orge, da cui deriva la parola orgia, cioè è un Dio che soffre nel vedere il male. È un Dio che soffre nel vedere il male. È uscito il penultimo numero di come si chiama?
C'è anche il numero qua.
Ah, di Parole di Vita. Parole di Vita, che è la rivista della Società Biblica Italiana a cui sono abbonato, che è una rivista che dura da tanti di quegli anni che ormai hanno passato già in rassegna tutti i libri della Bibbia, non sanno più di cosa parlare, hanno dedicato un anno intero ai sentimenti nella Bibbia e hanno fatto un numero particolare sull'ira di Dio, no? Ed è un numero però molto interessante perché dice alcune cose, cioè che cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio è la sofferenza di Dio nel vedere le sue creature andare verso il male. Poiché Dio ci ama alla follia, quando vede che noi scegliamo il male, scegliamo vie di perdizione, Dio non è un motore immobile, non è il sommo indifferente, ma è un Dio che patisce, è un Dio che soffre, e soffre in maniera tremenda, orgiastica quasi, nel vedere che il suo amato, nonostante tutti i segni di amore e di tenerezza che Dio gli dà nella sua vita, nel creato, eccetera, si allontana da lui, no? Sicuramente, no, c'è questa dimensione. Però, ecco, questo testo fa anche notare una cosa che io non avevo mai pensato, riflettuto, cioè che nella Bibbia a un certo momento noi vediamo che Dio si converte, c'è anche una conversione da parte di Dio, è bella questa cosa qua, Dio si converte. Allora, senza arrivare all'eresia marcionita che nel 130 d.C. diceva il Dio dell'Antico Testamento è il Dio cattivo perché è Dio arrabbiato che punisce, il Dio del Nuovo Testamento è il Dio buono, tenero, misericordioso, quindi diamo un calcio a tutto l'Antico Testamento e ce lo dimentichiamo, però si fa vedere come spesso nei profeti Dio dice: per un breve momento è divampata la mia ira, ma poi ha prevalso la mia misericordia, ha prevalso la mia tenerezza. Cioè, io mi sono arrabbiato perché tu sei un cretino, perché vai verso il male, perché vai verso la sofferenza, ma sei proprio una bestia. Però, ecco, poi vi dico: ma no, ma sei un poveretto, sei una piccola creatura, io ti prendo, ti prenderò, ti porterò alla mia guancia, ti amerò. E questo viene definito ormai la conversione di Dio, molto bello, no? Cioè anche Dio fa questo cammino dall'indignazione, dall'ira, no? A questa dimensione, poi che è la dimensione sua, della tenerezza, dell'amore. Quindi un Dio che soffre per il male, ma non si lascia vincere da questa sofferenza e alla fine inventa sempre nuove strade, nuove vie, nuove piste d'amore, di bene, di tenerezza, per conquistare questa sposa adultera che in tutti i momenti scappa dietro agli amanti, per andarsela a riprendere, per riportarsela al momento idillico del fidanzamento, dell'esodo, lontano da tutte le corruzioni e le distrazioni umane, e ritornare a vivere con sé. Ecco, io mi fermerei qui, perché così la prossima volta cerchiamo di avere un capitolo intero con cui concluderemo il capitolo quarto, in maniera tale da avere poi anche un senso compiuto per la nostra meditazione natalizia.
Prima del capitolo